105.50 Radio Blackout. Partiamo subito con il primo approfondimento della giornata. Lo facciamo in compagnia di Salvatore Cominu, ricercatore e anche autore di diversi saggi a tema sociologico e operaista della prima ora, insomma, mi permetto di aggiungere. Salvatore, buonasera.
Non sono così vecchio, no? Ciao a tutti, la prima ora. Comunque, ciao,
siamo coetanei, Salvatore, quindi stavo scherzando. Però hai più capelli bianchi di me, insomma, mi ricordo di aver visto qualche cioffa in più di bianco. Va bene, a parte gli scherzi, ti abbiamo chiamato perché ci ha assolutamente incuriosito l'incontro che alla CUB giovedì 18 maggio si è tenuto sulla questione del lavoro cambiato negli ultimi 30 anni. La città di Torino è cambiata profondamente, non è più la città fabbrica, ci si arrangia, chi negli anni 80 era sicuro più o meno di lavorare come operaio si è ritrovato a fare dei lavoretti occasionali, di essere la maggior parte del tempo disoccupato. La disgregazione, la solitudine, la parcellizzazione dei gruppi lavorativi non ci ha permesso più di organizzare una controffensiva contro il padrone, quindi organizzarci e creare delle situazioni in cui potevamo rivendicare i nostri diritti o almeno mantenere quelli già ottenuti dai nostri genitori, dai nostri nonni. Insomma, questo è un po' quello, senza anticipare altro, quello che ha portato te, Salvatore, a discutere in questa assemblea al Gabrio. Alla CUB, scusami, ecco, non di nuovo confusione, alla CUB su questo tema qui, molto molto interessante, appunto perché l'interrogativo era come uscire da questa impasse, insomma, come uscire dall'angolo, come uscire dall'isolamento. E quindi io ti chiederei un po' un bilancio politico di come è andata e un po' contenutistico di quello che avete discusso in quel giorno lì, per iniziare.
Grazie della domanda. Tengo però a precisare, tutte le cose che hai detto fanno parte, insomma, della storia quotidiana di questa città, o almeno di parti importanti di essa. Non c'è solo quella storia, ovviamente. Potremmo dire che già negli anni Ottanta in realtà vedevamo emergere chiaramente alcune linee di trasformazione del lavoro, che erano anche contestuali alle trasformazioni dell'economia, al venir meno, puoi dire, alle forme organizzate della produzione, che sono state consegnate poi al dibattito della storia del lavoro come periodo fordista, per usare un termine fin troppo abusato e forse anche un po' equivoco. Quindi tutto quello che hai detto è vero, però io non sono stato chiamato dalla CUB per fare un bilancio politico, dire il vero, perché la richiesta che mi è arrivata dai compagni sindacalisti impegnati in questa fase era più, diciamo, prima di tutto più vicina nel tempo, cos'è successo dalla crisi del 2008 in poi. Cioè, diciamola così, le trasformazioni rispetto alla città fabbrica sono note.
Certo.
Torino ha rappresentato, come dire, ha incarnato quasi, come dire, dal punto di vista, era la materializzazione concreta di ciò che si è conosciuta come One Company Town nel Novecento, ossia la città fabbrica con linee di potere gerarchico verticale ben determinate, in cui la contraddizione fondamentale, nonché principio, però attenzione, anche organizzativo fondamentale, la linea di frattura politica decisiva era la frattura di classe. Questa, Torino è stata questa, nell'immaginario forse ancora più di quanto non lo fosse nella realtà. In realtà la città era anche un po' più complessa di questo. Però cosa è venuto meno, quali sono state le trasformazioni, proprio perché è così emblematica di quella storia, è quasi un caso da manuale, non so come dire. In Italia non abbiamo altri esempi comparabili a Torino di transizione dalla città fabbrica fordista basata su conflitto capitale-lavoro. Conflitto capitale-lavoro che ha consegnato pagine di scontro sociale, scontro di classe, scontro per il potere dentro la produzione, nella città, pagine memorabili. E certamente ha rappresentato anche la base però di un modello di contrattazione, di concertazione, di, insomma, per così dire, la via socialdemocratica, la via integrazionista, e la via antagonista del conflitto di classe si sono alternate nella sua storia recente, insomma. Però quella è storia, non so come dire, già dagli anni 90, per chi ha iniziato all'epoca, io ho iniziato all'epoca a lavorare sostanzialmente, però aveva ben chiaro che quel tipo di struttura sociale, quel tipo di organizzazione politica, quella, fatemi, visto che hai parlato di operaista della prima ora, ovviamente per poter essere della prima ora dovrei avere 90 anni, però di chi in qualche modo ha frequentato molto, diciamo, alcuni autori emblematici anche, dai retti di dibattito riconducibili a quell'area, diciamola così, quella composizione di classe è già dagli anni 90, era 80 e 90, era cambiata, era già dietro le nostre spalle. Quindi tutto questo era abbastanza vero. I compagni della CUB che hanno organizzato questo momento formativo, loro hanno interpretato così, poi io li ho invitati, io non, insomma, non mi considero né un docente, un esperto particolare, neanche del mercato del lavoro, che era un po' la loro preoccupazione principale. Si inseriva dentro una serie di alcuni dibattiti, il prossimo sarà sulle trasformazioni del welfare, in cui secondo me, ma questo dovrebbero dirtelo, però credo per correttezza una domanda che andrebbe rivolta,
certo,
ai compagni della CUB, si inserisce nell'esigenza anche di capire come sta cambiando nuovamente la città, il lavoro, la struttura degli interessi e certamente anche la composizione sociale e le possibili forme di organizzazione politica. È chiaro che dal punto di vista di un sindacato di base sono temi molto importanti, quindi ripeto, il senso della serata era fermarsi su dei dati, abbiamo discusso intorno ad alcuni dati, non abbiamo fatto neanche grandi letture politiche, lo scopo iniziale era dire cominciamo a vedere i numeri, cominciamo a vedere sì. Se ecco, rispondiamo a due domande sostanzialmente, ci siamo detti. Il cambiamento di Torino era narrato in un certo modo tra gli anni 90 e 2000. Si diceva, sì è vero, non abbiamo più la produzione di massa, ma tutto fatto, un bene, chi vuole fare quei lavori lì oggi, no? Viene fuori una generazione nuova che studia, che investe sulle proprie competenze, sulle conoscenze, quindi investe anche in credenziali educative. E attenzione, un pezzo vero, se non prendessimo anche questo pezzo non vedremo la dinamica fondamentale di questa città. Secondo, ovviamente parlo da un modesto personale punto di vista, insomma, però si diceva più o meno questo, no? La transizione terziaria porterà essenzialmente buoni lavori, un po' più flessibili, un po' meno sicuri, ma ad alto contenuto di conoscenza, no? E poi certo ci sarà ancora un residuo di produzione, non dimentichiamoci che c'è ancora adesso, il Piemonte e Torino non sono del tutto una regione, né una regione né una città priva di produzioni, di industrie e produzioni manifatturiere, se guardate i dati sull'economia piemontese occupa ancora un posto abbastanza importante, come del resto in Emilia, in Veneto e Lombardia, insomma le grandi regioni del nord. Però questa era la rappresentazione che si dava all'epoca, non era tanto un problema di avvicendamento di settori economici, ma l'idea che questa trasformazione portasse più o meno verso l'alto, come fa l'alta marea con le barche, in rada diciamo, il livello delle competenze, la qualità del lavoro e insomma il livello di qualificazione degli occupati. Questa era l'idea di fondo che c'era alla fine degli anni 90 e nei primi anni 2000, nonostante, ribadisco, già all'epoca Torino in particolar modo era già abbastanza avviata verso quella traiettoria discendente che nel confronto ad esempio con le altre maggiori grandi città italiane, e parliamo di Italia, di un paese comunque sostanzialmente in declino anche nella come dire nella divisione internazionale del lavoro, non occupiamo come dire le funzioni direzionali di comando sull'economia. È un paese che certamente ha pezzi di economia, regioni che funzionano abbastanza, con buoni livelli di imprese che garantiscono componenti, fornitura di beni verso catene del valore che originano da altri paesi, la Germania in particolar modo, per Torino anche la Francia, soprattutto dopo l'accordo fra FCA e il gruppo Peugeot, insomma quello che ha dato vita al gruppo Stellantis, e insomma questo era sono alcune delle dinamiche che sono successe. ripeto, c'era questa idea di una trasformazione positiva, vincente. E l'altra domanda però che secondo me dobbiamo porci anche a noi stessi è se però una rappresentazione perennemente orientata all'idea di un tracollo catastrofico delle condizioni di vita e di lavoro risponda poi effettivamente al dato che osserviamo sul territorio. Ecco, queste sono alcune delle domande su cui abbiamo ragionato in quella sede lì. Scusa se sono confuso, ma come vi ho detto prima sono anche impegnato in faccende domestiche.
Allora, Salvatore, ti faccio una domanda specifica rispetto a un argomento che avete messo in introduzione, che invece secondo me vale la pena un po' che tu ci dica un po' di più. Quando parli del ricorso del meccanismo dell'appalto, dietro cui si cela una vera e propria intermediazione di manodopera, è un dato di fatto reale, come la, traducendolo in termini di dati, come possiamo raccontarla questo fatto qui?
Allora, mettiamola così. Chiaramente a organizzare la giornata era la CUB, ma in particolar modo quella federazione interna alla CUB che prova a organizzare lavoratori e lavoratrici di molti settori particolarmente interessati al fenomeno del subappalto. Quindi parliamo essenzialmente, qua entriamo, però è collegato quello che stavo cercando di dire prima, no? E spiego anche perché. Parliamo di settori, di quelli che sono normalmente considerati servizi non ad alta intensità di conoscenza, con espressione bruttissima, ma serve soltanto a dire che essenzialmente sono i settori che assorbono un'offerta di lavoro, sia lavoratrici e lavoratori o con minori titoli di studio, no? Minori credenziali, più deboli anche nella contrattazione rispetto ai padroni, rispetto ai datori di lavoro. E quindi per la FLAICA CUB era molto importante entrare dentro questo meccanismo. Allora, che questo sia di fatto la forma normale con cui intere filiere dell'economia dei servizi metropolitani funziona quotidianamente è un dato di fatto. È molto difficile stimarlo dal punto di vista dell'impatto quantitativo. Questa era la domanda.
Sì.
Perché? Perché dal punto di vista della contabilità degli occupati, delle forze di lavoro, questa informazione molto banalmente non esiste. Tu puoi conoscere quante persone sono occupate in determinati settori, quante persone sono occupate per livello di qualifica. E questo è il collegamento con quanto dicevo prima, perché la transizione che è avvenuta a Torino non è stata quella utopistica della fine degli anni 90-2000, non è stato questa edificante marea che ha portato tutte le barche verso l'alto, ma ha prodotto sostanzialmente una chiara tendenza alla polarizzazione. E mi sembra che questa tendenza sia il dato veramente il segno più importante della trasformazione del lavoro degli ultimi 10-15 anni, a partire dalla crisi del 2008. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi guardiamo le statistiche sulle figure professionali, sui livelli di qualificazione degli occupati, per settore, per salari, vediamo che a crescere numericamente sono state le figure posizionate agli estremi della gerarchia sociale, ossia i lavoratori ad elevata qualificazione, professionisti, tecnici qualificati, per i quali non è un cattivo periodo. Questo. Io non voglio esagerare, l'Italia chiaramente soffre di un gap strutturale di salari rispetto agli altri paesi, Torino non fa eccezione, non è una delle città con i salari più alti in Italia. Però per queste figure, soprattutto dopo la crisi Covid, queste figure vivono anche un momento di relativa forza contrattuale individuale sul mercato. Quindi non come forza collettiva organizzata, ma come possibilità individuale di cedere a buone posizioni. Voi pensate anche a questo. Si è riaperto il canale dei concorsi pubblici. Chi ha, se ho capito bene, la nostra età sa benissimo che dagli anni 90 fino a ieri i concorsi pubblici non esistevano sostanzialmente. Tant'è che il personale delle amministrazioni a un'età media molto avanzata. Quindi abbiamo un pezzo di città che in questo momento, io penso congiunturalmente, però in questo momento tutto sommato ha buone possibilità di occupazionali, può anche addirittura se in possesso di buone qualifiche in grado di negoziare anche condizioni relativamente vantaggiose di impiego, e vediamo che la usano pienamente, fanno benissimo, cioè io non lavoro da testa, non mi dai 2 giorni di smart working, non lavoro da testa, non mi fa uscire alle 4, non lavoro da testa, non mi dai un giorno alla settimana libero, insomma tutte, c'è una micro conflittualità, contrattualità a cui spesso i datori di lavoro, anche perché il Piemonte soffre di un gap, di una crisi demografica particolarmente concentrata sulle classi di età, in età lavorativa, tra i 20 e i 65 anni, diciamo. Quindi questo rende anche, come dire, molto spesso, insomma, chi ha una buona possibilità contrattuale la usa. L'altro gruppo che è cresciuto non è terziario avanzato, non è fatto degli artisti dell'algoritmo o dei manipolatori di bit o dei creativi, ma è fatto esattamente di questo terziario, chiamiamolo senza mezzi termini, terziario povero che sta soprattutto nelle catene logistico-distributive, ovvero nell'area dei servizi alla persona, in cui abbiamo situazioni molto diverse, alcune più garantite, tutto a basso reddito ma comunque relativamente garantite, ad altre in cui insomma l'esperienza normale di lavoratrici e lavoratori è quella di un'estrema discontinuità di lavoro, eccetera. All'interno di questo le imprese che funzionano essenzialmente correttamente come intermediatori di manodopera nel settore della logistica, della distribuzione, è la regola, così come in certi settori di servizi che in passato a volte molto spesso da cooperative non sociali ma da cooperative di produzione e lavoro che in parte continuano a esercitare questo ruolo, noi vediamo chiaramente il fenomeno oggi anche di grandi imprese, anche non locali, anche multinazionali che arrivano sul territorio, spesso subentrano, hanno la capacità organizzativa, le risorse finanziarie alle spalle per aggiudicarsi degli appalti pubblici, competendo anche sui costi, ma non solo su quello, devo dire, in virtù dei loro superiori requisiti che li mettono in condizione di vincere le gare, e poi ricorrere dal giorno dopo a forme di subappalto che impiegano. Adesso non mi è stato mai chiesto un dato preciso su questo e sono certo che sia molto difficile fornirlo, però è certamente ci sono interi settori in cui questo rappresenta la norma. Va detto, non descriverei un mercato, quello che impropriamente le persone chiamano mercato del lavoro, insomma non lo descriverei, però tutto strutturato da questi fenomeni che sono molto concentrati su queste figure e certamente vanno a impattare sulle fasce più deboli, con più difficoltà anche di auto-organizzazione, per quanto se dovessi dire la tutta, le uniche lotte incisive sul lavoro che abbiamo visto in Italia negli ultimi 10 anni sono venute proprio dal mondo dei subappalti e della logistica.
Sì,
e lì però subentra tutto un altro ordine di riflessioni su chi sono i protagonisti di queste lotte, quali condizioni hanno, perché possono permettersi di farlo, eccetera eccetera.
Ecco,
vi chiedo scusa, non sono molto portato alla denuncia reiterata, perché voglio dire, tra di noi è abbastanza normale. Cioè, in un altro contesto sarei molto più userei un tono molto di denuncia. Io penso abbiamo molto la necessità di capire, anche di capire dove si possono innescare le leve di trasformazione, di auto-organizzazione. Ho assistito 10 giorni fa a un'assemblea di fatto quasi auto-organizzata di educatori del settore delle cooperative sociali, che ponevano in modo anche molto con un modo molto vivace, con livelli di ingaggio, di partecipazione che mi sembrano importanti, il problema delle loro condizioni di lavoro, no?
E quindi, Salvatore, andando verso i saluti finali di questa chiacchierata su questo momento di discussione che avete fatto la CUB del 18, c'era una domanda tra i quesiti che la CUB aveva messo in calendario, e a proposito di rivendicazioni individuali, che sono quelle che hai rilevato più diffuse in questo periodo, negli ultimi 10 anni, in cui insomma è chiaro alla luce davanti agli occhi di tutti che non è la strada, e comunque alla fine quando ci troviamo a che fare con le condizioni di lavoro in cui viviamo, alla fine la concentrazione individuale è una grossa tentazione e facilmente scivoliamo. La domanda che ponevano gli organizzatori della CUB di questa assemblea cui ti hanno coinvolto era come organizzare questi lavoratori e queste lavoratrici. Si è avuto una riflessione importante, un dato da segnalare su questa quesito qui, così?
Si sente ancora, mi sono caduto le... scusate.
Sì, sì, tu vuoi che ti ripeto la domanda, Salvatore?
Sì, ci sono, mi sono cadute le cuffie, scusate. Allora, io devo dire, da questo punto di vista, credo che le parti fossero invertite, ero io a ascoltare loro, perché chi ha un rapporto quotidiano con il lavoro che è in grado di fornire, almeno di avere le informazioni e i livelli di osservazione necessari per affrontare, porre in modo concreto questo tema. Io ti rispondo più in generale, però secondo me dobbiamo anche un po' come dire, adottare un po' questa postura. Non è mai funzionato neanche nella storia del movimento operaio. Io, scusate se uso un termine altamente scientifico, ma che a grande sfiga corrispondesse una superiore capacità di organizzazione. In realtà, quando la classe è debole, molto più facilmente la sola via, perché è la via più razionale che si prospetta per lavorare per i singoli lavoratori, le singole lavoratrici, è esattamente una forma di conflittualità individuale personalizzata. Perché per passare dalla dimensione personale, che è quella più vantaggiosa, io su quello sono molto tranchant, sono state rare le situazioni e soprattutto in determinati settori molto forti della composizione di classe, le situazioni in cui i lavoratori e le lavoratrici si riconoscessero come entità collettiva separata e contrapposta al padrone e riconoscessero nell'azione collettiva la leva principale per il miglioramento delle loro condizioni di vita. Ma questa rappresenta più l'eccezione che non la regola nei rapporti di lavoro. Cioè, voglio dire, ci sono voluti decenni di educazione politica, di impegno militante, di matti che si esponevano personalmente alle ritorsioni del padrone. Allora, Torino è stato uno degli epicentri di questa storia, ci siamo abituati a considerarla tale. Io sono cresciuto con questo mito. Quando avevo 20 anni ero consapevole di vivere in una città che era stata, per citare le parole di uno studioso che amavo frequentare, è stata una delle capitali mondiali della lotta di classe del Novecento. Però dietro c'era tutta questa storia. Non erano solo le condizioni di vita, ma erano le possibilità reali di ottenere un successo. Allora, noi abbiamo avuto una serie di lotte in questi anni che testimoniano che ci sono le condizioni perché questi processi di riconoscimento collettivo funzionino, ma è chiaro che oggi lo sforzo richiesto a lavoratrici e lavoratori di ingaggiarsi in percorsi collettivi è molto elevato e su questo bisogna essere, non è un messaggio di rassegnazione quello che sto dando, ci tengo a dirlo in modo molto chiaro, no? Ma di consapevolezza che 30 anni, 40 anni di controffensiva, 30 anni, 40 anni in cui c'è un dato che abbiamo usato all'inizio della discussione, quello che evidenzia le curve dell'incremento di produttività e le curve della parte di reddito prodotto che va a remunerare il lavoro, ossia i salari. Sono due curve divergenti. La curva della produttività ascendente e quella dei salari che sale molto più lentamente o non sale affatto, sono la rappresentazione più plastica del capovolgimento dei rapporti di forza che avevamo negli anni 60 e 70. Questo incrementa in modo abnorme le difficoltà dell'organizzazione collettiva, perché tu prima di ingaggiarti in una lotta devi poter vedere, intravedere concretamente la possibilità di vincere. Eppure ciò sta accadendo a macchia di leopardo in molti settori, in diversi settori. Chiaramente ciò avviene a maggior ragione quando hai condizioni soggettive, per esempio gli educatori che avevano dato vita a questa assemblea, osservavo un'età relativamente giovane, dei buoni livelli di istruzione, non abbiamo i super laureati, insomma, no? non si tratta di quello, no? Ma quindi anche una capacità di decodificare le condizioni che riguardano il loro lavoro e di capire attraverso quali meccanismi avviene lo sfruttamento e l'estrazione di pezzi di salario, di quote di salario. Allora, questo avviene molto più facilmente in quelle condizioni e avviene molto più facilmente quando, soprattutto quando lavoratrici e lavoratori hanno la possibilità di partire da condizioni collettive comuni. Il meccanismo del subappalto, io ecco, per chiudere il cerchio della riflessione e mettere insieme i vari pezzi che abbiamo toccato, proverei a dire questo. Il meccanismo del subappalto, prima che essere un meccanismo di contenimento del costo del lavoro, è certamente questo ed è questa la ragione principale per cui viene utilizzato, ma è anzitutto un dispositivo fenomenale di creazione di divisioni interne a una data composizione del lavoro, che si ritrova spesso a cooperare nella stessa catena produttiva con diverse condizioni di tutela, diverse condizioni di forza, diverse condizioni contrattuali. Chiaramente questi sono campi in cui sarebbe auspicabile, come dire, non soltanto ecco, demandare alla buona volontà auto-organizzata dei lavoratori e lavoratrici è importante, ma è chiaramente lì abbiamo un'insufficienza pazzesca. Io penso che certamente insomma il ruolo dei rappresentanti più importanti, diciamo, dal punto del lavoro negli ultimi 30 anni gli sia mancato.
Eh già. Ce ne siamo accorti, Salvatore. Va bene, Salvatore, noi ti ringraziamo per il tuo contributo, abbastanza chiaro. Approfittiamo per dirti che sicuramente a questo punto ti chiameremo ancora per fare delle riflessioni su questo tema qui, visto che sei un operaio della prima ora.
Un operaio.
Va bene, grazie Salvatore.
Sono quelli veri, si incazzano, capisci?
Io spero che si incazzino, perché spero che siano tutti all'ascolto della trasmissione di Radio Blackout, che parla di operaismo ormai da più di 15 anni. Grazie Salvatore, a presto, un abbraccio forte.
Ciao, dai, buona serata. Ciao.